18 e 33 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio con voi questa settimana per Pop Sera. Sono giornate difficili, L'attacco di tutta la destra alla Costituzione, alle leggi, al Presidente della Repubblica, sfruttando il caso del gioielliere condannato per eccesso di legittima difesa. Poi ieri questo cittadino ucciso dalla polizia a Bologna, nel quartiere Pilastro. Questo pomeriggio che viene fuori il video invece di Vannacci, realizzato con l'intelligenza artificiale, dove lui è l'imperatore romano che fa ammazzare i leader dell'opposizione dentro al Colosseo. E con lui ci sono Meloni, La Russa, tutta la destra, ma anche Salvini. Elon Musk dagli Stati Uniti, il quale dice, anzi scrive sul suo social personale, che i PM e i giudici del caso del gioielliere andrebbero arrestati, condannati loro al posto dell'assassino. Insomma, sono veramente giornate molto brutte, molto pesanti per quanto riguarda il clima politico in Italia. Io saluto l'avvocato Eugenio Losco, buonasera.
Buonasera.
Perché con lei vogliamo stare sul caso di Farik Abderrahim, che è l'uomo di 43 anni che è morto ieri a Bologna, al quartiere Pilastro, schiacciato dai due poliziotti che lo stavano arrestando, schiacciato letteralmente, gli sono saltati sopra, abbiamo visto quasi tutti noi il video, e appunto con la pressione, evidentemente, poi sarà l'autopsia naturalmente a stabilire le cause della morte, hanno contribuito alla sua morte, gli hanno anche spruzzato lo spray al peperoncino in bocca, dicono i testimoni. Insomma, un intervento molto radicale. Poi quell'uomo è morto, due poliziotti e quattro sanitari del 118 che erano intorno ad assistere alla scena sono stati iscritti nel registro degli indagati, e con lei di questo vogliamo parlare, avvocato Losco, perché è il nuovo registro, quello istituito con la legge sullo scudo penale, un registro speciale. Di cosa si tratta?
Esattamente, infatti non è corretto affermare che i due poliziotti e gli appartenenti alla Croce Rossa siano stati iscritti nel registro degli indagati, ma sono stati iscritti in un nuovo registro che è stato definito dalla stampa scudo penale, introdotto nell'ultimo pacchetto sicurezza, quello del febbraio di quest'anno. È una norma che prevede la possibilità da parte della procura che, qualora vi siano sufficienti indizi della sussistenza di un reato, ma che parimenti appaia evidente che il reato è stato commesso nell'esercizio di una causa che giustifica la responsabilità, come il caso di cui hai fatto accenno prima, la legittima difesa o l'uso proprio delle armi o l'esercizio di un diritto, allora in questo caso la persona indagata non viene iscritto nel registro degli indagati tra virgolette normali, ma in un apposito registro. E questo apposito registro è stato istituito alla sola finalità di portare a una velocissima e rapidissima archiviazione del caso, nel senso che qualora io sia iscritto in questo registro, l'attività del pubblico ministero preminente deve essere quella, entro 30 giorni, di provvedere alla richiesta di archiviazione del caso. Io sono rimasto molto colpito oggi dalla notizia, dall'aver letto quella sibillina nota stampa della Procura della Repubblica di Bologna, dove tra l'altro con dei tecnicismi che erano poco comprensibili se non da un tecnico, è stata applicata questo nuovo registro, quindi questo scudo penale. Ricordiamoci, io ho detto che deve apparire evidente che il fatto è stato commesso quando vi è una causa di giustificazione.
I PM dicono i fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, come dire, da quel video vi fate ingannare.
Ma certamente, poi non voglio entrare nel merito, però dal video quantomeno nascono dei legittimi sospetti che vi sia stata una sproporzionalità dell'uso della forza da parte degli operanti e che ci sia quindi la possibilità, attraverso delle indagini che andranno effettuate, eventualmente di ipotizzare un eccesso. Poi, tra l'altro, la Procura non ha neanche specificato quale sia la causa di giustificazione, ma possiamo ipotizzare che l'uso legittimo delle armi o legittima difesa, che ci potrebbe essere un eccesso colposo nell'utilizzo di questa causa di giustificazione, e questo determina comunque una responsabilità e quindi la possibilità di esercitare l'azione penale e arrivare a un processo. Vi dico una cosa. Ulteriore. Questa è una norma nuovissima, anche perché il registro è stato istituito nel maggio di quest'anno. Ho letto le prime direttive di alcune procure, tra cui quella di Salerno, dove il procuratore capo è Raffaele Cantone, non l'ultimo dei procuratori, dove si dà una indicazione dell'applicazione di questo registro e lo si esclude la possibilità di iscrivere in questo apposito registro qualora proprio sia ipotizzabile, sia da fare degli accertamenti sull'uso eccessivo, ad esempio, della legittima difesa, quindi una sproporzione nell'uso della forza.
E in questo senso, naturalmente, poi possiamo inquadrare questo comunicato della Procura di Bologna a cui lei, avvocato, faceva riferimento poco fa. Naturalmente, questo non glielo chiedo da avvocato, ma da cittadino. A proposito di contesti più ampi, non sfugge quale sia il contesto. Io cercavo di riassumerlo nell'introduzione di questa puntata di Popsera, il contesto politico dentro tutto questo, dentro cui questo fatto di cronaca che si è concluso con un omicidio è avvenuto, l'offensiva contro i pubblici ministeri, l'offensiva contro la magistratura in generale, l'offensiva anche contro le leggi e la Costituzione, mi viene a dire, a partire dal caso del gioielliere del Piemonte, di dove adesso non mi ricordo la località precisa, dove è avvenuto quell'omicidio, quel duplice omicidio da parte del gioielliere Roggero.
Sì, ma più che un attacco alla magistratura, ci vedo proprio, come hai detto, non rispetto delle leggi della nostra carta costituzionale, un'apertura a una giustizia fai da te, a una giustizia da far west, a una vendetta privata.
Sì, e poi in questo ne parleremo questa sera. Tra le 20 e le 20:30 c'è anche l'ultima proposta di legge della Lega, che chissà, insomma, se troverà poi spazio e strada in Parlamento, anche perché ormai manca pochissimo alla fine della legislatura, che insomma è abbastanza aberrante perché darebbe il via libera a qualunque tipo di difesa, anche differita, anche non nell'immediatezza del pericolo, insomma, dipinta proprio, no, sulla storia di questo gioielliere. Grazie, avvocato Losco, per essere stato con noi. Io la saluto.
Grazie a voi, un
Una
saluto a tutti.
E vi dico soltanto che su Bologna, a Bologna torneremo fisicamente alle 19 con il nostro Alessandro Canella, perché è stata convocata una manifestazione a Bologna dal sindaco Lepore, dal sindaco del Partito Democratico Lepore in Piazza Maggiore, insomma, per chiedere la verità su quanto è accaduto ieri al Portello. Lo faremo alle 19, poi lo faremo ancora alle 20. Questa sera tra le 20 e le 20:30 ci occuperemo non solo di Bologna, ma di questo attacco da destra possiamo dire, alle istituzioni, a partire dal caso del gioielliere, ma anche nel caso di questo incredibile video del Vannacci, imperatore romano, che fa uccidere dentro al Colosseo i suoi nemici politici. E siamo a uno slittamento continuo e progressivo del senso del dicibile e del senso del possibile anche. Tra poco invece andiamo a Genova con Diana Santini, l'anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani, anniversario numero 25.
Visto dopo tanto tanto. tanto, tanto, tanto tempo. Come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male.
Alle 18:46 minuti siamo a Genova con Diana Santini. Buonasera Diana.
Buonasera, buonasera Luigi, buonasera ascoltatore.
Inviata a Piazza, sì, qua, in onda.
Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. Sì, sono a Genova, è iniziato tutto nel primo pomeriggio, da prima con la premiazione degli studenti, diciamo, che hanno vinto le borse di studio intitolate a Carlo, poi gli interventi, insomma, che si sono susseguiti dal palco, un po' a tirare il filo. Il filo lungo, quello della storia, le figlie di Pinelli, la sorella di Roberto Franceschi, insomma, la lunga storia che accomuna queste famiglie. E poi invece il presente, poco fa c'è stato l'esposizione del sudario dei bambini di Gaza. Ecco, in effetti Gaza, la Palestina, il genocidio hanno connotato, mi sembra, molto questo anniversario, che è tondo, ma che insomma non si è accontentato di contare gli anni, ma che ha voluto dire qualche cosa. Insomma, sul presente. Allora, io adesso mi sentite?
Certo, molto bene.
Se volete, sono qua e non voglio rubarle più del tempo che, insomma, le ho estorto. È stata una giornata lunga, probabilmente anche una settimana lunga. Sono Elena Diani, la sorella di Carlo, che ha parlato naturalmente oggi dal palco, anche lei in qualche modo un po' il preso il testimone, no, in questi anni dai suoi genitori, e le chiederei, per cominciare, appunto, del presente, della ragione per cui, insomma, la piazza di oggi è stata così connotata, con tanta cura dedicata alla Palestina, a quello che succede oggi in Palestina.
Puoi parlare così. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Perché parlare di Palestina? Perché è il nostro specchio, è quello che racconta tutte le tragedie del mondo di oggi. e ci deve accompagnare e ci deve insegnare a continuare a resistere.
Sono passati 25 anni. Tu dici che hai detto anche in altre occasioni, insomma, che manca un ragionamento, una riflessione, una condivisione, una chiusura pubblica e anche istituzionale di quello che Genova è stato. Che cosa manca secondo te, al di là delle piccole parziali verità processuali, se li possiamo chiamare così?
Manca l'assunzione di responsabilità, il riconoscimento di quello che è stato fatto, una riflessione politica sulle giornate di Genova, su quello che è successo, perché solo una riflessione pubblica, veramente pubblica, istituzionale, può portare a affrontare i problemi che continuano a ripetersi anche oggi, anche ieri a Bologna. Abbiamo visto un esempio tragico e è necessario assolutamente ricominciare da 25 anni fa, riconoscendo che i problemi che venivano denunciati allora sono oggi ancora presenti e ancora più drammaticamente attuali.
Abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo mancato qualcosa, invece noi che qua c'eravamo 25 anni fa, abbiamo fatto abbastanza. Te lo chiedo oggi, dopo questi giorni di il convegno, il corteo, ieri c'erano anche i ragazzi, però è abbastanza anche per voi, per la famiglia di Carlo, come noi vogliamo tutti bene.
Beh, abbastanza. Noi con le nostre forze questo abbiamo fatto e questo abbiamo portato avanti. È che dobbiamo seguire un po' l'insegnamento del movimento di allora e ritornare a rimetterci tutti insieme, perché siamo moltitudine e solo così, tutti insieme, possiamo riuscire a migliorare questo pianeta, questo mondo, e a salvare questo pianeta.
Ho visto tua figlia prima, che cosa gli hai raccontato di tutta la tua vicenda, di come tutto questo ha cambiato la vostra famiglia? Lei, immagino che sappia tutto, è grande.
Beh, lei è 18 anni che cresce in Piazza Limonda, quindi ha imparato via via.
Ti ringrazio e ti saluto davvero per questo tempo e per tutto quello che fate.
Grazie a voi. Ciao.
Luigi. Iana era Elena Giuliani, la sorella di Carlo, la piazza ribattezzata Carlo Giuliani, come giustamente ci hai fatto notare, Piazza Limonda.
Non volevo correggervi, perché qua la chiamano così, naturalmente.
No, certo. Almeno per un
giorno. E perché ci piace dirlo.
Almeno per un giorno.
Tra
così.
L'altro, a questo proposito, poco fa è intervenuta, poco fa, insomma, all'inizio del pomeriggio, in realtà, è intervenuta Claudia Pinelli, proprio in questa piazza, su questo tema qua, diciamo, della topografia, della memoria che gli eventi lasciano nei luoghi. Ha raccontato, come con un filo di speranza, no? Come a dire, provateci anche voi, da quest'anno Milano ha una via dedicata al ferroviere anarchico e partigiano Giuseppe Pinelli. Come dire, un giorno anche a Genova, anche Genova farà anche questo tipo di conti. Per adesso, appunto, siamo in Piazza Limonda, quindi avevi ragione tu.
Senti, ti volevo chiedere chi c'è 25 anni dopo in quella piazza. Ci sono tanti di allora.
Ci sono un sacco.
E tanti giovani.
Ci sono tutti quelli che ti puoi aspettare. Più o meno da tutte le città, diciamo, degli ambienti, come dire, di movimento, quindi ci sono tutti questi, quest'anno ci sono, poi naturalmente forse sono molti di più, forse questo era un anniversario tondo e quindi anche chiamato, diciamo, più partecipazione. Poi ci sono un sacco di persone che a Genova non c'erano perché non erano ancora nate, pochi oggi, era forse più il corteo di ieri, che non c'erano perché i genitori non li hanno lasciati andare, di più. Avevo 15 anni, avevo 16 anni e mia madre non mi ha permesso di venire a Genova perché tutti lo sapevano prima di Genova che sarebbe successo qualcosa, tutti lo sentivano in qualche modo e quindi tanti di loro che hanno detto io a Genova sono arrivato dall'anno dopo che Carlo era morto, è da 25 anni che vengo e ci sono persone da tutta Italia. Effettivamente io prima ho mandato delle interviste a Massimo Alberti da montare che ho fatto qua in piazza e ho dovuto cercare dei genovesi, è vero che era il primo pomeriggio quindi forse tanti lavoravano, adesso si sono poi aggiunti a questo presidio, ma in realtà ci sono persone davvero da tutta Italia, singoli, sparpagliati, persone che hanno un conto aperto o comunque hanno sentito il bisogno, insomma, oggi di essere di essere qui e anche di essere vicino alla famiglia Giuliani e anche di guardarsi e di riconoscersi, anche se non siamo tanti. La piazza, cioè, diciamo, nel suo massimo ha avuto qualche centinaio di persone, forse 500. Ecco, diciamo, il momento di massa, appunto, poi di domenica è stato ieri. Oggi è stata una cosa più raccolta, ma con molto senso, con molta ricerca di senso sul presente. Si è parlato molto di quello che è successo ieri a Bologna, al Pilastro, proprio davvero molto. E poi c'erano i portavoce della flottiglia, c'era Saifa Bukeshek e la Maria Elena D'Elia, che hanno, insomma, parlato del dovere di esserci e di continuare a esserci, del dovere di farsi carico della responsabilità di come va questo mondo e anche di quello che è successo 25 anni fa in Piazza Alimonda.
Grazie Diana, sentiamo allora queste voci che hai raccolto da Piazza Alimonda, Piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Ciao Diana.
Buona serata a tutti e grazie.
Cominciamo allora delle borse di studio.
Sezione Barona Milano.
Barona Milano che ogni anno si trasferisce qua a Genova perché è fondamentale. Non c'è solo la memoria del passato, c'è anche quella nostra attuale che non è così distante. Quindi
in che cosa non è così distante?
Beh, intanto nell'idea di un mondo migliore in cui sia la gente ad avere importanza e non i soldi, in un mondo in cui ci sia tutto per tutti e non solo per pochi.
Anche un mondo dove non si muore per mano della polizia, visto che siamo qua in Piazza Limone.
Esatto, e purtroppo invece di ieri la notizia atroce, ormai sobillata da un governo che chiede questa violenza, chiede questo odio.
Dopo 25 anni ha molto senso, nel senso che esserci equivale non solo a ricordare, ma comunque a fare, continuare, lottare e così.
Secondo te Genova che cosa ci ha lasciato nelle vite proprio personali? A te ti è cambiato qualcosa?
Beh, io ero qua nel 2001, venivo da storie degli anni 70. Beh, devo dire che ha cambiato molto. Cioè, io non mi aspettavo che in Italia potesse succedere una cosa di questo tipo. Ha segnato molto, poi avendo un retroterra, diciamo, politico di un certo tipo, venendo dagli anni 70, me la sono vissuta così, come dire, vabbè, un cambiamento. Quindi secondo me l'esserci è stato comunque molto diverso rispetto al sentirselo raccontare.
Visto che ho fatto abbastanza una fatica per essere qua oggi, perché non sono potuto essere qua ieri, diciamo che cerco di ricordare il più possibile per quanto mi riguarda quello stesso 25 anni fa, anche se ero piccolo, quindi non ho potuto viverlo a prima persona. Però visto la mia che giovinezza, ho sempre partecipato a manifestazioni, tutto quello che era un minimo cercare di riprendermi un po' di libertà in questi spazi che sento sempre un po' più stretti, sempre più stretti. Quindi essere qua oggi, oltre al ricordo appunto di Carlo Giuliani, proprio cercare di rafforzare quello che è rimasto della mia libertà, quindi cercare di un minimo di esprimere quella che è la mia libertà e di riprendermi i miei spazi soprattutto.
Se dovessi dire in una parola, te Genova l'hanno raccontata, se dovessi dire in una parola cosa ti hanno raccontato? La rabbia, la paura, la morte, la vita, l'orgoglio?
Diciamo che il grosso di quello che mi ha raccontato, comunque di quello che mi è arrivato, e poi quello è stato più un sentimento di rabbia, stroncare un movimento come quello che stava nascendo, di rabbia di come è stato fatto.
Una buona vecchia tradizione di fare stragi fra gente innocente. Non è stupefacente questo, è stupefacente che in questo momento non succeda qualcosa di più. Anzi, a quelli che sbirri sono così nell'animo da andare loro a inseguire i ladri e a spararli per strada, per quelli si chiede la grazia. Grazie al cazzo.
Il senso è che bisogna esserci, a maggior ragione nei 25 anni di quello che è successo qui. Per la mia generazione 50 anni, quindi 25 anni fa è stato un po' lo spezzarci le gambe. Per noi fino a quel momento eravamo la generazione per cui della polizia ti potevi fidare, se avevi un problema e c'era una pattuglia andava bene. Invece Genova ha dimostrato il contrario, quindi oltre a questo.
Tu vieni sempre qua?
No, per me è la prima volta perché io sono di Rimini, ma sono presidente dell'AMPI di Senigallia e sono qui a Genova per, in realtà in Liguria per motivi familiari. Vabbè, non interessa agli ascoltatori, ero qua e ho detto vado oggi a Genova perché è importante esserci.
Quanti anni hai tu?
Io ho 36 anni, nel 2001 avevo 11 anni, c'era qua mio padre. Penso che sia molto importante e spero che diciamo in questo ricordo dopo 25 anni non resti solo un ricordo, ma possa riprendere diciamo quel cammino che è stato bloccato da una repressione senza precedenti. E anche proprio penso per Genova sia importante superare tutte quelle divisioni che questa repressione ha creato. E quello che è successo ieri è l'ennesima dimostrazione che i temi che si portavano allora in generale sono tutti sempre assolutamente vivi e presenti. Quello che è cambiato è che diciamo il mondo è peggiorato ancora e penso che siano tutti temi assolutamente ancora vivi e importanti.
Trasmettere sicuramente l'antifascismo.
Lei dove lo vede il fascismo nell'Italia di oggi?
Allora, dalla giustizia in primo luogo. Questo governo ha smantellato tutto quello che i giudici, non dico di sinistra perché giudici di sinistra secondo me non ce ne sono mai stati,
però
ecco, diciamo che la magistratura cercava comunque di portare avanti una difesa della Costituzione, quindi dei principi antifascisti. Il governo con le leggi che sta facendo ha cercato di sta smantellando tutte queste cose.
Nel 2001 avevo 15 anni e mia madre mi ha chiuso in casa per non venire, per paura degli scontri, e da allora quasi ogni anno quando posso vengo qua per ricordare Carlo.
Secondo te oggi come si fa a rendere diciamo anche attuale questa lotta o questo sentire o questa comunità?
Si fa con la presenza, scendendo di casa, spengendo la televisione, spengendo lo smartphone e tornando in piazza, stando insieme.
Erano le persone in piazza Alimonda, oggi piazza Carlo Giuliani, ragazzo intervistate da Diana Santini 25 anni fa. In quella piazza veniva ucciso Carlo Giuliani. Avete sentito l'ultimo ragazzo alla domanda come si fa, insomma cosa si deve fare oggi. Lui dice tornare per strada a manifestare. Noi tra pochissimo andiamo a Bologna, dove è stata indetta una manifestazione dal sindaco Lepore dopo l'assassinio di Fakir Abdelrahim, fermato ieri dalla polizia. Era veramente soltanto uno spot. Saluto Alessandro Canella. Ciao Alessandro da Piazza Maggiore.
Ciao a tutti e a tutti.
Allora, tu mi hai appena mandato una fotografia, però ti chiedo di descriverla tu. Sono le prime persone che si stanno radunando sotto al monumento ai partigiani alla resistenza a Bologna.
Allora, sì, in realtà appunto non siamo in Piazza Maggiore, ma nell'attigua Piazza Nettuno, perché Piazza Maggiore è occupata dalle sedie del cinema Ritrovato, e Piazza Nettuno è un po' più piccola e si è già praticamente riempita. Può contenere fino a 7.000 persone questa piazza quando stanno molto pressate e appunto è già piena. Alle 19 appunto comincia questo presidio chiamato dal sindaco stesso Matteo Lepore dopo la morte di Fakir. Si stanno già creando un po' delle situazioni un po' strane, nel senso che il sindaco nel corso del pomeriggio ha detto che non ci saranno interventi politici, non ci saranno un palco, forse anche per così scansare le polemiche della destra anche a livello nazionale, che avevano accusato la giunta di indire una manifestazione contro i poliziotti. Però ci sono alcuni centri sociali che hanno portato in piazza un sound system, da cui probabilmente fra poco faranno anche degli interventi. Quindi insomma sarà una situazione un po' particolare, e ad aggiungere insomma confusione a tutto ciò, nella vicina piazza Roosevelt, che è a 100 metri ed è sede della prefettura, ci sono già gli idranti e una serie di camionette con agenti in tenuta antisommossa. Quindi insomma il clima comincia con molta tensione qui a Bologna.
Si portano avanti, diciamo, in caso di una manifestazione che si trasforma in corteo.
Allora, questo secondo me è dovuto al fatto che ieri sera, durante il corteo, il presidio, poi il corteo che c'è stato al Pilastro, chiamato dalla famiglia e dagli abitanti proprio nel luogo dove è stato ucciso il 43enne di origine marocchina, qualcuno dal microfono aveva detto: andremo davanti alla prefettura a protestare. Poi in realtà nelle convocazioni anche del comitato del Pilastro, dei centri sociali bolognesi, questa cosa oggi non c'era, quindi non è detto che succeda, però evidentemente magari qualche agente della Digos ha sentito e si sono attrezzati.
Senti, qual è il clima oggi al Pilastro soprattutto, ma in tutta la città?
Il clima è sempre quello, come dire, di dolore, ma anche di rabbia per quello che è accaduto nel 2026 in una città come Bologna, in particolare perché oggi abbiamo avuto anche notizie che arrivavano dalla Procura, che, come avete già detto diverse volte anche nei vostri notiziari, ha deciso di applicare il 45 bis, quindi insomma applicare quel dispositivo del governo Meloni che scuda di fatto non solo gli agenti di polizia che sono intervenuti ieri appunto per contenere Abderrahim Fakir, ma anche i sanitari che sono intervenuti, che erano praticamente volontari, si è scoperto, e che insomma, se uno vede il video di quei minuti, fa impressione come non intervengano quando l'uomo è a terra e sta chiedendo aiuto e ha la voce sempre più flebile. Quindi c'è, come dire, questa cosa qui in piazza viene ripetuta dalle persone che sono rimaste quasi più sconvolte dall'inerzia dei soccorritori rispetto all'intervento della polizia, che magari abbiamo già visto in altre occasioni, come nei casi Aldrovandi, Cucchi, eccetera, eccetera.
Senti Alessandro, non so se ti stava scappando il lapsus, stavi dicendo Rai o qualcosa di simile, però lo dico io perché uno degli elementi di polemica è che il TGR della regione Emilia-Romagna non ha trasmesso ieri il servizio su quanto è accaduto.
Sì, lo abbiamo appreso dall'Usigrai, che appunto è andato in onda una versione molto ridotta con solo le immagini senza il servizio. Il problema, secondo quanto spiega l'Usigrai, sarebbe stato il fatto che nel servizio venivano mandate le immagini ormai celebri di questo video con appunto Abderrahim Fakir a terra con i poliziotti sopra la schiena, e anche una frase un po' forte che, come dire, avrebbe fatto intuire già una responsabilità della polizia nella morte del giovane. In questo momento in realtà sta parlando il sindaco Matteo Lepore, che aveva detto che non avrebbe parlato.
Invece sta parlando.
E quindi, se volete, mi avvicino.
Prova a farci sentire qualcosa col telefono.
Mi avvicino.
No, in realtà non sentiamo niente così adesso, appena Alessandro riprende il telefono in mano, glielo diciamo. Comunque Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, che ha convocato questa manifestazione. Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono.
No, purtroppo non
dietro
si sente...
all'Epore, che è già finito, era solo un'introduzione.
Infatti non si sentiva
ha
nulla.
Parlato, cioè, dietro all'Epore c'è anche Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna. E adesso c'è una ragazza che è svenuta per l'emozione, probabilmente perché doveva parlare. Sì, stanno cercando un medico.
Chi è questa ragazza?
È una ragazza probabilmente di seconda generazione dall'aspetto, che doveva intervenire, però appunto non ho fatto in tempo a vedere chi fosse, perché subito dopo è svenuta dietro alle persone.
Ecco, ricordiamo che siamo in Piazza del Nettuno a Bologna con Alessandro Canella, questa manifestazione organizzata indetta dopo la morte di Fakir Abderrahim per chiedere insomma la verità naturalmente su quanto accaduto, ma anche per segnare un punto politico, visto Alessandro che il clima politico in Italia è pesantissimo, naturalmente il contesto lo stiamo descrivendo.
Il clima è pesantissimo tanto a livello nazionale ovviamente, ma anche qui a Bologna. Oggi in Consiglio Comunale c'è stato un minuto di silenzio che è stato rispettato, però per tutto il giorno sulle agenzie si sono rincorse le dichiarazioni di esponenti, consiglieri comunali della destra, che attaccavano la giunta dicendo che realizza manifestazioni contro i poliziotti, quando le parole, insomma, d'ordine con cui lo stesso sindaco ha convocato questa manifestazione non sono assolutamente di accusa nei confronti dei poliziotti. Però la piazza che si sta componendo in realtà ha orientamenti un po' diversi, nel senso che ci sono cittadini qualunque, ma ci sono anche sindacati come la CGIL e tra l'altro ci sono in piazza anche la categoria della polizia, che ha precisato di essere in piazza non contro i colleghi evidentemente, ma perché va accertata la verità di quello che è accaduto. Ma ci sono anche invece frange più radicali che stanno appunto issando dei cartelli con scritto assassini, e quindi insomma il messaggio è abbastanza chiaro. È un sentire, come dire, non completamente uniforme quello che c'è in questo momento in Piazza Nettuno a Bologna.
Alessandro, con te ritorniamo alle 20 in diretta, ok? Tanto la manifestazione del presidio andrà avanti, grazie, buon lavoro. Intanto Alessandro Cannella da Piazza del Nettuno a Bologna.
Grazie.
El mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los honores. Nunca me han visto en la calle ni en los bosques ando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero soy cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un p***o que a ti te vale. Y mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. ¿Qué fue?
Está peligroso.
Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Tú eres loco, lo que tú digas me importa poco. A mí me quieren como a ti, estoy sincero como Coto. Lugia, oh, oh. Yo soy legendario. Como millonario sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa.
Aprieta, chamaquito, aprieta.
De aquí nadie me saca. Aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
De aquí nadie me saca. De aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de
alle 19.12 saluto Luca Parena che mi ha raggiunto, ciao Luca.
Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
Questo era Bad Bunny non per caso, ma perché di quanto ha accaduto a una delle date dei suoi concerti milanesi alla Maura sabato sera parliamo adesso. Lo facciamo anche con Giulia Pelucchi che ci ha raggiunti, buonasera Pelucchi.
Buonasera.
Presidente del Municipio 8 di Milano, che è quello spicchio di città nord-ovest dove l'area del concerto si trova, l'area della Maura, perché insomma è arrivata una grandinata, 70.000 persone fatte evacuare di corsa con un sacco di problemi che hanno rinfocolato le polemiche su quel luogo di concerti, Luca.
Eh sì, le polemiche hanno anche un po' tenuto banco durante il consiglio comunale di oggi, si parla da tanto tempo, ne abbiamo parlato anche diverse volte pure noi in onda, delle questioni che riguardano quanto quello spazio, l'ippodromo La Maura, sia adatto ad ospitare dei mega concerti, degli eventi grandi come appunto quelli di Bad Bunny, che aveva queste due date venerdì e sabato scorsi, e sabato questa grandinata che è arrivata su quella parte di città ha costretto a evacuare di corsa più di 70.000 persone che erano assiepate appunto per assistere a questo concerto. Io direi di ascoltarci brevemente assieme questa testimonianza che abbiamo raccolto da Viola, che era presente appunto al concerto di sabato. Questo è il suo racconto di quello che è successo quando hanno dovuto lasciare l'ippodromo.
Sono andata al concerto con il mio miglior amico dopo una fatica immensa per trovare i biglietti, quindi puoi immaginare l'attesa che avevamo. Purtroppo il concerto appunto è durato pochissimo, da che ci hanno dato il primo avviso rispetto alla temporanea sospensione a quando abbiamo avuto l'effettiva conferma dell'evacuazione saranno passati 10 minuti, un quarto d'ora. Al momento dell'evacuazione eravamo tutti un po' increduli. Per fortuna noi eravamo vicino a un'uscita di emergenza, quindi siamo usciti dall'ippodromo abbastanza facilmente. Stava già diluviando parecchio, eravamo zuppi, tentando di coprirci con teli che avevamo, ma senza successo. E come hanno annunciato l'evacuazione, quindi come noi siamo usciti, ha iniziato la grandine che ha causato tanti problemi.
Voi siete riusciti a trovare riparo in qualche modo, a proteggervi anche dalla grandine?
Noi siamo, da soli, diciamo, col telo che avevamo, abbiamo provato a proteggerci, ovviamente senza successo. Quando siamo usciti abbiamo provato a cercare riparo, abbiamo visto tante persone che provavano a ripararsi sotto degli alberi, cosa che ovviamente non è proprio consigliata. Noi siamo andati oltre fino a trovare dei palazzi, per fortuna c'erano dei palazzi con dei portici, credo che qualcuno abbia citofonato e l'inquilino ci abbia aperto e ha fatto stare un po' di noi sotto i portici protetti, sia dall'acqua che dalla grandine che stava ancora scendendo a quel punto. E poi quando ha smesso siamo riusciti ad andare via.
Hai avuto la sensazione di trovarti in una situazione di pericolo quando uscivate?
Allora, io onestamente no, nel senso che eravamo tante persone, si camminava piano perché era tutto allagato anche dintorni dell'ippodromo, quindi per evitare di inciampare, di farci male. Era, diciamo, forse il momento della grandine forte è stata quello un pochino più, usami il termine, spaventosa, perché la gente urlava, però in sé l'evacuazione è stata lenta, e spazio poi per camminare c'era, si andava piano e fino a trovare riparo. Ecco, forse se non avessimo trovato un riparo a quel punto sarebbe stato un po' peggio.
Tu hai saputo poi dopo che c'è stato anche qualcuno che si è fatto un po' male, per
sì,
fortuna no, sembra niente di grave.
Esatto, l'ho scoperto dopo, ipotizzato di essere stata fortunata perché già vicina a un'uscita d'emergenza, purtroppo la zona intorno all'ippodromo non ha ripari possibili, quindi tra la difficoltà ad uscire se non ci si trova vicino a un'uscita d'emergenza e poi difficoltà a trovare un riparo può causare problemi. Sì, l'ho letto tutto dopo, per lo più dai social.
Alla fine di questo sabato sera, più delusa, sollevata, arrabbiata, cosa hai provato dopo?
Ero molto triste, molto delusa perché aspettavo da tanto questo concerto. Ho sperato lo riorganizzassero onestamente, sfruttando magari aperture autunnali dell'ippodromo. E poi già la mattina dopo si sapeva del rimborso totale, che credo non mi aspettavo onestamente. Devo dire che fa piacere, insomma, sapere almeno di avere il rimborso, non avendo potuto godere del concerto a pieno.
Vabbè, almeno gli hanno ridato i soldi a Viola e a tutte le altre 70.000 persone, però insomma, chiamiamo in casa anche Giulia Pelucchi che ci ha ascoltato insieme a noi questa intervista. Hanno corso dei rischi i Pelucchi, forse l'organizzazione non era al 100%?
Ma allora, noi siamo rimasti un po' basiti nel leggere anche le dichiarazioni del presidente di Live Nation, che ha rivendicato una perfetta organizzazione, non tanto perché appunto ci debba essere una contrapposizione, siamo contenti che sia andato tutto tra virgolette per il meglio, nel senso che anche i feriti sono stati feriti lievi, però noi lo diciamo da 5 anni, quel posto non è adatto ad ospitare questi numeri, e non lo è per varie ragioni. La grandinata peraltro è durata poco, anche noi abbiamo raccolto testimonianze di cittadini e banalmente amici, no, che sono andati, e chi è riuscito a trovare appunto un rifugio, chi invece diciamo si è trovato a dover uscire, come nel caso della testimonianza che abbiamo appena sentito, perché era vicino all'uscita d'emergenza. Io credo che quel luogo vada necessariamente ripensato. Lo diciamo da 5 anni, siamo un po' anche stanchi di ripeterlo, perché dopo ogni evento ci chiedono cosa ne pensiamo, e noi la pensiamo sempre allo stesso modo. A volte vediamo dei miglioramenti rispetto magari alla sera precedente, però non è che anche quando ci sono dei miglioramenti ci convincono che sia il luogo adatto ad ospitare 70-30 mila persone in un quartiere che è fatto da altrettante persone, e che quindi si vedono raddoppiare il volume all'interno del proprio quartiere, di fatto in una sorta di campo volo però tra le case.
Eh certo, ma Giulia Pelucchi, adesso in queste ore una delle questioni è proprio se i concerti all'Ippodromo La Maura non vadano più fatti, secondo lei?
Per noi non andavano più fatti dal giorno dopo aver visto com'è andata la prima data, e non perché non vogliamo gli artisti internazionali a Milano, ma perché crediamo che diciamo questi grandi eventi con grandi numeri, peraltro basta sentire anche chi poi entra, tantissimi si lamentano dell'acustica, che non vedono nulla, che fanno ore interminabili per andare ai servizi igienici, insomma anche chi poi partecipa non è così soddisfatto. Quindi siccome abbiamo tante arene, tanti altri spazi molto più sicuri dove farli, noi chiediamo semplicemente che vengano dirottati altrove.
Giulia Pelucchi, grazie per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Presidente del Municipio 8 di Milano, grazie Luca, ti sentiamo naturalmente. 19:45.
A te Luigi, a dopo.
Uno stacco solenne per introdurre Valerio Moggia, pallonata in faccia. Buonasera Valerio.
Buonasera, grazie dell'invito.
Come d'altronde è solenne l'appuntamento dei mondiali di calcio che si sono conclusi ieri sera. Ne voglio parlare con te in questi minuti prima del giornale radio delle 19:30. Ieri la Spagna ha vinto i mondiali, il secondo mondiale in 16 anni, ma soprattutto un sistema calcio, quello spagnolo, che si dimostra il migliore del mondo, perché non ci sono solo i mondiali di calcio maschili, ci sono gli europei, le altre competizioni e anche il settore femminile.
Assolutamente, la Spagna detiene appunto il titolo europeo e mondiale senior maschile, ma è anche vicecampionessa femminile a livello europeo e campionessa femminile a livello mondiale, e detiene anche titoli, mi sembra, europei nel femminile e nel maschile a livello under-19. Quindi parliamo veramente di un sistema che sta avendo un successo impressionante, ed è incredibile pensare che fino a 18 anni fa la Spagna aveva vinto solamente un europeo in casa nel 1964, in un'epoca in cui tra l'altro la situazione politica in Spagna era molto diversa da quella di oggi, perché c'era il regime franchista.
Certo, c'era la dittatura franchista, questo sicuramente un po' li ha favoriti, è una storia che conosciamo anche noi, naturalmente se andiamo indietro nel tempo conoscono gli argentini nel 1978, ma ne parliamo dopo dell'Argentina. Che cosa è successo in questi ultimi 20 anni in Spagna, da cosa è stata determinata questa svolta?
Ma probabilmente da tanti fattori, sicuramente ci sono delle basi su cui è stato costruito in maniera molto saggia, basi che sono quelle dei settori giovanili molto ben radicati, specialmente in alcune squadre in cui avere un investimento importante sui giovani locali ha un valore simbolico e anche nazionalista o regionalista. Parliamo della Catalogna, Barcellona, parliamo dei Paesi Baschi con la Real Sociedad a San Sebastián Donostia oppure l'Athletic di Bilbao. Quindi queste cose hanno un valore, e lo stiamo vedendo, perché poi i giocatori determinanti di questo mondiale provengono soprattutto dai giovanili di Catalogna e Paesi Baschi, anche se non sono esclusivamente loro. Poi c'è un sistema comunque favorito anche da investimenti governativi nei club, e che ha saputo in questi anni investire anche negli allenatori. Noi siamo abituati adesso a sentire parlare del prossimo CT dell'Italia, si parla di grandi nomi, Roberto Mancini, Antonio Conte, addirittura forse Pep Guardiola, La Spagna ha vinto l'ultimo europeo e questo mondiale con un allenatore praticamente sconosciuto, Luis de la Fuente, che da quando è allenatore professionista ha sempre allenato nel settore federale, cioè nelle squadre giovanili della selezione spagnola, fino ad arrivare alla nazionale maggiore. E quindi è un modello completamente diverso, anche se va detto, in precedenza ci sono stati allenatori più quotati, Luis Enrique, penso anche a Del Bosque, quindi insomma questo è un caso particolare, però dimostra che la Spagna in questo momento è un'eccezione sotto tanti punti di vista.
È la dimostrazione che è il sistema che noi non ci sogniamo nemmeno di imitare, anche forse Guardiola è un po', no, il sogno di imitarli, visto che lui è uno degli iniziatori di questo ciclo incredibile della Spagna. In campo ieri c'era un'Argentina invece che ha dimostrato di essere soprattutto una squadra stanca ieri in campo, molto nervosa, molto aggressiva, e questa è stata la caratteristica di tutto il suo mondiale.
Sì, sicuramente l'aggressività sia psicologica che fisica è una caratteristica molto presente nel calcio argentino, che insomma, noi ci pensiamo a Messi e a Maradona, questi grandi artisti. L'Argentina storicamente ha sempre avuto un mix nelle sue nazionali di artisti di quel tipo, di grandi numeri 10 e di, se mi permette il termine, incredibili macellai, ecco, perché è proprio una cosa abbastanza comune nella storia argentina di avere dei giocatori molto aggressivi a livello atletico, fisico, quindi non solamente giocatori tecnici. Dopodiché, come hai detto tu giustamente, ieri erano anche molto stanchi e molto nervosi. Mi sembra che le risse o mezze risse che sono viste dopo il fischio finale sono significative del nervosismo che c'era. Forse anche una squadra che è stata esageratamente caricata a livello psicologico dal contesto nazionale che aveva, forse anche un po' internazionale, perché poi la realtà è che se vai a cercare di scatenare delle risse quando hai perso una partita ai supplementari senza aver praticamente fatto un tiro in porta e avresti potuto terminare con 8-9 giocatori in campo, invece ne hai visto espulso solo uno, quindi hai terminato in 10, c'è poco da recriminare, ok? Quindi c'è poco anche da arrabbiarsi, però evidentemente c'era una consapevolezza di poter vincere che poi non si è trasmessa a quello che abbiamo visto in campo, perché l'Argentina obiettivamente non è mai sembrata in grado in questi 120 minuti di poter vincere la partita contro la Spagna.
Allora, è già stato un miracolo essere arrivati ai tempi supplementari da questo punto di vista. Senti, naturalmente come sempre succede, ma quest'anno in particolare è stato un mondiale dove la politica è entrata tantissimo, a cominciare da Trump. Ieri abbiamo visto questa scenetta anche un po' patetica forse, no? Lui voleva fare il photobombing alla squadra spagnola durante la premiazione, in ogni caso lui che si è reso protagonista in questo rapporto con Infantino, di cui abbiamo discusso molto, hanno anche provato a truccare un po' le carte, naturalmente non gli è riuscita, ma solo per l'inferiorità tecnica statunitense, ricordiamo quella partita con il Belgio.
Esattamente, sì, il caso di Folarin Balogun, un giocatore che doveva essere squalificato e che invece è stato riammesso con una strana sospensione della squalifica da parte della FIFA, ecco, che ancora non è perfettamente chiarita, ci sono delle indagini in corso perché il Belgio fa un esposto, quindi è una questione veramente assurda che però dimostra bene come Trump, con la complicità di Infantino, il presidente della FIFA, ha fatto di tutto per politicizzare, per egemonizzare questo mondiale. È una persona che vuole essere protagonista, vuole essere al centro della scena, come dicevi tu, ci ha provato anche ieri quando gli spagnoli, appunto in particolare il capitano della Spagna, Rodri, gli ha fatto capire che non era il caso di stare lì, ecco, è una cosa abbastanza particolare, insomma non capita molto spesso di vedere delle persone, non parlo di calciatori o di atleti, ma persone che reagiscono così davanti a Trump e gli dicono fatti da parte. È forse un caso particolare che due delle poche persone che lo hanno fatto negli ultimi anni sono entrambe spagnole, perché uno è Rodri, l'altro è Pedro Sanchez.
Sì, che ieri non era sul palco, c'era il Re Felipe. Senti, ma qual è il bilancio complessivo di questi mondiali, che sono stati mondiali americani a tutto tondo, perché noi parliamo degli Stati Uniti, ma l'organizzazione è stata anche del Canada e del Messico, quantomeno nella prima fase, poi dopo naturalmente ci si è concentrati sugli stadi, le città e le questioni che riguardano gli Stati Uniti.
Stati Uniti sì, al centro di tutto, perché in realtà Messico e Canada ce ne siamo dimenticati un po' in fretta, un po' tutti se ne sono dimenticati. Si parla tanto della presenza di Trump ieri, in realtà c'erano anche Claudia Sheinbaum e Mark Carney a salutare i giocatori alla premiazione, e nessuno ne parla perché obiettivamente Messico e Canada sono rimasti da parte. E questo è parte del giudizio che possiamo dare su questo mondiale, che a livello extra sportivo, extra campo, è stato molto negativo, secondo me. Non si è mai visto un mondiale così male organizzato. Anche ieri la cerimonia inaugurale è iniziata con grande ritardo, ed è una cosa che tecnicamente era prevedibile. Iniziata in ritardo perché il fatto che ci fosse presente Donald Trump alla prima e unica partita al mondiale ha fatto sì che si partisse tutto un sistema di sicurezza e di controlli, che ha fatto ritardare enormemente l'inizio della cerimonia, e ha rischiato quindi anche di far ritardare l'inizio della partita. Ed è una cosa che si sapeva, perché al sorteggio dei gironi lo scorso dicembre accadde la stessa cosa, e quindi la FIFA sapeva a cosa andava incontro e non è stata in grado
di organizzarsi diversamente. Valerio, invece, quello che non possiamo permetterci noi è sforare troppo sul GR, quindi ti saluto, grazie Valerio Moggia, do la linea alla pubblicità e poi al giornale radio,
grazie,
delle 19.30, ciao Valerio. Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Popsera. In questa mezz'ora torniamo a Bologna, tra poco, in Piazza del Nettuno, dove sono migliaia e migliaia le persone che si sono ritrovate dopo l'appello del sindaco di Bologna Lepore a manifestare, a scendere in piazza per chiedere la verità su quanto accaduto ieri al Pilastro, il quartiere popolare per definizione di Bologna, dove un uomo di origini nordafricane è morto mentre veniva fermato dalla polizia. Il video l'abbiamo visto quasi tutti, credo, i due agenti sopra di lui che lo schiacciano a terra, l'uomo soffoca e muore. È una giornata strana questa, dove viene fuori questo video incredibile di Vannacci come imperatore romano al Colosseo, che fa sbranare e uccidere a colpi di martello e di ascia i suoi avversari politici, Schlein, Conte, Prodi, la Boldrini. Ormai succede di tutto in questo paese, ne parliamo. E intanto la Lega presenta una proposta di legge per rendere la legittima difesa qualcosa che va ben oltre la legittima difesa, ma insomma il Far West, quello che ha fatto il gioielliere famoso. Tra pochissimo qui a Radio Popolare, Popolare Network.
C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sans près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi.
Yeah.
Il presidio di Piazza Nettuno a Bologna, con subito migliaia e migliaia di persone, evidentemente più di quelle che gli stessi organizzatori auspicassero, si è mosso. Noi abbiamo Alessandro Canella, Radio Fucico, che lo sta seguendo. Buonasera Alessandro, che cosa sta succedendo?
Buonasera, non so se sentite in sottofondo, ma come dire, terminata la manifestazione più, diciamo così, istituzionale davanti a Piazza Maggiore, si sta realizzando invece un'altra manifestazione non preventivata, non chiamata, davanti alla prefettura, che è a circa 100 metri, 150 metri di distanza. Qui sono presenti delle camionette, degli idranti, come raccontavo prima, che proteggono il palazzo della prefettura, ma ci sono già almeno 2000 persone che stanno gridando slogan come assassini, assassini, davanti ai poliziotti. 2000 persone, ma ne stanno arrivando altre centinaia da una via laterale. Quindi il momento, diciamo, attuale è quello forse un più teso. Ovviamente non ci sono le istituzioni qui, ci sono le componenti, diciamo, i centri sociali, le realtà antagoniste della città, ma anche il comitato del Pilastro e gli abitanti del Pilastro, perché la rabbia per quello che è accaduto ieri intorno all'ora di pranzo è veramente ancora tanto alta.
Senti, il momento invece più, come l'hai definito tu, istituzionale, quello di un paio d'ore fa, eravamo in diretta alle 6:30, alle 7 è iniziato, anzi, ha visto un sacco di gente, più di quella che ci si immaginasse.
Sì, considerate che Piazza Nettuno è una piazza piccolina, attigua a Piazza Maggiore, che può contenere 18.000 persone, mentre Piazza Nettuno ne può contenere 5-6.000, le persone trabordavano anche sulle vie laterali, quindi più di 5.000 persone sicuramente erano in piazza. Una risposta molto forte della città, ricordiamolo, nonostante anche un periodo di vacanza, di ferie, con molte persone che non erano appunto in città, quindi insomma quello che è accaduto, che poi è diventato anche giustamente un tema nazionale, ha smosso le anime, ha smosso le coscienze.
Prima ci raccontavi di questo breve discorso introduttivo di Lepore, il sindaco di Bologna, del presidente della regione. Ci raccontavi di questa ragazza che ha perso i sensi mentre stava prendendo parola. Lei è la sorella, se non ho capito male, di Fakir, in realtà.
Sì, allora appunto quando eravamo collegati non ero riuscito a vedere bene, perché è andata così. Il sindaco Lepore ha detto veramente due parole solo per introdurre, del resto aveva già detto in giornata che non ci sarebbero stati interventi politici dalla piazza, forse appunto anche per rispondere alle polemiche di Salvini e soci, appunto mentre stava per cedere il microfono a una ragazza che in realtà è la nipote della vittima, di Abderrahim Fakir, dietro di loro si è sentita male la sorella, che ieri è stata intervistata insomma da tutte le testate, abbiamo sentito la loro voce anche nel notiziario delle 19. Delle 22:30, evidentemente insomma non ha retto all'emozione, alla fatica, al dolore di questi giorni. È arrivata un'ambulanza, la folla si è spostata per permettere i soccorsi ed è appunto stata accompagnata via in ambulanza. Subito dopo ha preso la parola appunto la nipote di Fakir, che tra la commozione, i singhiozzi, le lacrime, insomma, ha detto: per noi Abderrahim non era e non sarà mai solo un caso, una notizia di cronaca. Per noi era un uomo che stava chiedendo aiuto, ascolto, rispetto e dignità, e si domandava perché chi doveva garantire la sua incolumità e anche accertarsi delle sue condizioni di salute e aiutarlo a stare meglio, in realtà abbia portato alla sua morte. E quindi lì gli slogan sono partiti anche dalla piazza, con assassini, assassini e verità e giustizia per Abderrahim Fakir.
Siamo al fianco della famiglia, chiediamo verità, ha detto il sindaco Lepore. Le stesse parole, parole molto simili, le ha pronunciate la nipote di Fakir, che citavi: non chiediamo odio ma verità e dignità. E queste sono parole importanti, perché il clima invece, Alessandro, di odio e di violenza lo conosciamo in Italia, non è solo Bologna, adesso tra poco parliamo di questo incredibile video di Vannacci, no? Ma abbiamo visto la campagna che continua attorno al gioielliere, proposte di legge sulla legittima difesa incredibili da parte della Lega, violenze anche fisiche da parte di militanti di Futuro Nazionale. Bologna in questo è una città che continua ad avere gli anticorpi?
Sì, continua ad avere gli anticorpi, e direi che la risposta di piazza di quest'oggi appunto lo dimostra. Il sindaco Lepore nel corso della giornata si è lamentato del troppo silenzio, rivolgendosi non ovviamente alla città, ma riferendosi invece al governo, e dicendo: avremo tanti motivi per essere arrabbiati con lo Stato, invece noi crediamo ancora nello Stato. Queste le parole che ha detto il sindaco oggi. E anche appunto nelle piazze, pure con posizioni politiche anche molto diverse, perché appunto ci sono le componenti più radicali che a Bologna comunque non sono così, almeno in piazza, così residuali, che appunto a ogni intervento, a ogni tentativo di seminare odio e divisione appunto nella città intervengono e si manifestano sempre in modo molto molto generoso.
Senti,
l'odio che dicevi tu prima, sì, oggi sì, l'abbiamo visto anche sui social, vabbè, non è ormai più una novità, però i post, gli articoli che parlavano della vicenda di Ebrahim Fakir si sono riempiti di insulti, frasi veramente razziste e di odio, uno di meno, cose di questo tipo. Direi che la risposta di piazza della città appunto è stata per il momento almeno la miglior risposta. Ovviamente non può bastare, e la richiesta di questa sera da parte di tutti è stata molto chiara: quello che deve giungere è verità e giustizia per quello che è accaduto ieri al Pilastro.
Cosa sta succedendo adesso Pilastro, davanti alla questura?
Posso aggiungere una nota di contorno, che insomma è un quartiere molto periferico con una grande componente diciamo migrante, ma anche più in generale strati sociali poveri della popolazione, che spesso hanno vissuto su di sé lo stigma, anche perché proprio al Pilastro, se vi ricordate, nel 91 ci fu una delle stragi della banda della Uno Bianca,
certo,
vantava quindi la nomea di quartiere pericoloso e insicuro. In realtà nel Pilastro c'è una forte un senso di comunità, non è un quartiere dormitorio come spesso accade nelle periferie, ma le persone, proprio anche forse per questioni dettate dalle necessità materiali, cercano di sostenersi l'un l'altra. E già anche solo che ieri sera 1000 persone siano scese in piazza a poche ore di distanza dalla morte di Ebrahim Fakir, insomma, questo lo dimostra abbastanza.
Sei, ricordiamolo, Alessandro Cannella, davanti alla prefettura, in zona prefettura a Bologna, dove si è diretto un corteo che si è staccato dopo la fine del presidio a Piazza del Nettuno, convocata dal sindaco di Bologna, e c'era anche il presidente della regione, quindi diciamo il momento più istituzionale per chiedere verità per la morte di Fakir Abdelrahim ieri durante l'arresto della polizia al Pilastro. Adesso cosa sta succedendo lì?
Adesso semplicemente appunto ci sono migliaia di persone che dirette verso il palazzo della prefettura, protetto dalle camionette e dagli idranti delle forze dell'ordine, stanno gridando slogan e appunto parlando anche al microfono, proprio per chiedere verità e giustizia diciamo con parole d'ordine sicuramente più forti rispetto a quelle utilizzate dall'istituzione, perché anche il video che è circolato sugli attimi in cui appunto ha perso la vita Ebrahim Fakir insomma lasciano pochi spazi all'interpretazione, almeno questa è la lettura che danno appunto i manifestanti in piazza, che gridano, ripeto, lo slogan assassini, assassini.
Grazie Alessandro Cannella, Radio Fujiko, ti sentiamo nei giornali radio, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
E questa invece è l'intervista che vi propongo adesso con Leonardo Bianchi della newsletter Complotti, esperto di comunicazione soprattutto dell'estrema destra, che ha realizzato Roberto Mangioni poco fa qui in redazione attorno a questo video. Io l'ho definito incredibile, non so, trovate voi l'aggettivo, dove c'è Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale, naturalmente Vannacci che è l'imperatore romano, accanto a lui l'imperatrice Meloni, la russa, e insomma al Colosseo mandano a morte alla maniera degli antichi romani i nemici politici, quindi Schlein, Conte, Prodi, Boldrini, insomma tutti questi personaggi che sono additati evidentemente all'odio e alla violenza mediatica. Sentiamo Leonardo Bianchi che cosa dice.
Questo tipo di contenuti rientrano nella categoria della cosiddetta slopaganda, che è l'unione tra slop, che è il termine inglese per dire sbob artificiale, che sono tutti i contenuti generati con l'intelligenza artificiale generativa, tendenzialmente di bassa qualità e che puntano molto sulla quantità. E poi ovviamente l'altra parola è propaganda, e quindi c'è l'unione tra la sbobba e la propaganda politica, per l'appunto. E quindi in questo senso è il Roberto Svannaccius, diciamo così, è semplicemente il, diciamo, l'adattamento e la versione italiana della sbobba artificiale maga, cioè trampiana. In questo senso abbiamo veramente una è l'adattamento, la versione localizzata dei video che ad esempio Trump pubblica sul suo profilo Truth Social, quello in cui scarica il letame sui manifestanti, le immagini in cui si dipinge come Superman o altri supereroi o guerrieri Sith, insomma, in cui visualizza un'immagine assurda, mega esagerata della sua, di una certa propaganda politica.
Quindi l'ispirazione, certo senso, della galassia maga trampiana.
Sì, e poi anche per restare in Europa, l'altra ispirazione è Alternative für Deutschland, che utilizza massicciamente l'intelligenza artificiale a partire da almeno dall'Europea del 2024. E sappiamo che AfD è una delle ispirazioni di Vannacci stesso, e l'obiettivo di Futuro Nazionale è quello di diventare una sorta di Alternative für Deutschland italiana, e un deputato in particolare, Norbert Kralbacher, aveva detto che loro utilizzano, cioè AfD, utilizzano l'intelligenza artificiale per ingigantire un po' le loro proposte politiche e per visualizzare realtà alternative, che possono essere le alternative distopiche, quelle quindi presentate dalla sinistra, quindi città in preda al multiculturalismo, all'invasione, alla sostituzione etnica, da un lato, e dall'altro invece un futuro idilliaco in cui Alternative für Deutschland ha vinto e quindi la Germania è tornata a essere un paese idilliaco, e molto bianco, e molto con gli occhi azzurri e molto con i capelli biondi, ecco.
Ecco, che funzione hanno questi video? Cioè, a cosa servono?
Allora, secondo me ne hanno almeno tre. La prima è indubbiamente quella di solleticare ed esaltare i propri sostenitori, che non hanno alcun problema a consumare contenuti generati con l'intelligenza artificiale, anche se sono irreali, grotteschi, assurdi. Ormai quello è uno stile che è associato all'estrema destra, dagli Stati Uniti all'Europa. E questo è il primo obiettivo, quindi è rivolto alla propria base. Il secondo obiettivo poi è quello di, diciamo, catturare l'attenzione mediatica e dominare l'agenda mediatica, come sta succedendo del resto con questo video di Roberto Svannaccius, ma anche il già citato video di Trump che scarica il letame sui manifestanti No Kings. Ecco, quello è un altro esempio di come si può cercare di influenzare il ciclo delle notizie utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale e video di slopaganda. E poi il terzo obiettivo è quello di dominare o cercare di far diventare virali questi contenuti sulle piattaforme, che sono il primo, secondo me, il vero obiettivo non solo dei comunicatori politici, non solo dei Trump, dei Vannacci, ma anche di chi attivamente produce questi contenuti, che non necessariamente sono degli attivisti o dei militanti o dei politici dei partiti, ma spesso e volentieri sono semplici simpatizzanti o anche utenti che non sono simpatizzanti, ma che ad esempio vedono che Vannacci sta andando molto forte e quindi producono contenuti a tema. Dico Vannacci, ma per dire anche Trump, eccetera. Ci sono casi recenti in cui la propaganda politica razzista proprio nel Regno Unito si è scoperto che era prodotta da persone che vivono in Pakistan e che lo facevano esclusivamente per ottenere like, visualizzazioni e soprattutto la monetizzazione da parte di Meta, che è attiva in alcuni paesi del sud-est asiatico. Quindi questi sono diciamo gli obiettivi a grandi linee.
Sembrano video dove non ci sono dei limiti, vale tutto. Cioè, nel video che oggi appunto ha fatto scoppiare questo caso, il leader politico nazionale di futuro nazionale Vannacci ordina la morte dei suoi avversari politici. C'è anche un effetto di normalizzazione di contenuti estremi, in questo caso della violenza, secondo te, oppure no?
Diciamo che la normalizzazione dei contenuti estremi è già operata dalla propaganda ufficiale, diciamo così, di Futuro Nazionale di Vannacci. Basti pensare alla rimigrazione. Quindi già partiamo da una base di partenza abbastanza radicale ed estrema. Questi video, diciamo che aggiungono un layer ulteriore che spesso e volentieri, e qua è una tecnica mutuata dall'alt-right statunitense, è del stavo solo scherzando. Quindi non è che appunto incito alla violenza, ma semplicemente visualizzo il fatto che Vannacci è un problema per Meloni, sta per sorpassare la sinistra e cose di questo genere. Quindi c'è anche un po' una specie di gusto per la provocazione e per l'assurdo, che però contiene un messaggio politico estremo appunto dietro, che però al tempo stesso è in linea già con la propaganda del partito e del leader stesso. Quindi in un certo senso secondo me sono semplicemente il riflesso di una di un'estremizzazione che già c'è nei fatti e nelle parole.
Era Leonardo Bianchi, ricordo la sua newsletter Complotti. Intanto mi dice l'agenzia che anche a Roma c'è un presidio che chiede giustizia per Fakir, davanti dalle parti del Viminale del Ministero dell'Interno, CGIL di Roma e del Lazio, Rete degli Studenti Medi, collettivi e altre realtà del territorio a organizzarla, davanti al Teatro dell'Opera per la precisione, comunque lì vicino. Intanto oggi, come vi dicevo, c'è la proposta di legge annunciata dalla Lega sulla legittima difesa, anzi ieri sera l'hanno fatto. Il tema naturalmente parte dalla condanna del famoso ormai gioielliere che ha inseguito e ucciso due ladri, ne ha ferito un terzo sparando loro alle spalle, sparando anche a uno che era per terra. La Lega adesso dice bisogna poter fare così, sostanzialmente sparare, difendersi in ogni modo, anche non nell'immediatezza, con qualsiasi mezzo. Far West. E allora ne abbiamo parlato con Walter Verini, senatore del Partito Democratico, l'intervista di Alessandro Principe.
È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica o comunque vuole dimenticare, per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie, perché è evidente che chi va a compiere una rapina deve essere assicurato alla giustizia, deve essere giudicato, deve scontare una pena quando condannato, ma è evidente che non è che tu puoi reagire sparando. Se lo fai perché ti trovi una pistola puntata, perché vedi i tuoi figli, te stesso minacciati, questa è legittima difesa. Ma se chi commette un reato, chi viene in casa tua, poi fugge e tu lo insegui e lo colpisci alle spalle, anche per strada, anche oltre la tua abitazione, ma anche in giardino, beh, questo è omicidio. E nel caso è stato quello di Roggero un omicidio plurimo. Questa della destra è una rincorsa veramente molto, molto pericolosa, un attentato alla convivenza civile.
È una norma che praticamente potrebbe essere battezzata norma Roggero, è evidente che è ricalcata esattamente su quella fattispecie, ma adesso al di là della storia giudiziaria del gioielliere che ora è condannato in via definitiva, l'impressione è quella che la Lega, ma anche ovviamente Vannacci, ma anche la stessa Meloni, che oggi in un'intervista al Corriere della Sera si espone molto dicendo che quella condanna è eccessiva, che andava considerato il suo stato psicologico, insomma mette in discussione la decisione, è evidente che al di là della singola storia giudiziaria che diventa un po' un simbolo, questo sarà un tema di campagna elettorale.
Purtroppo sarà così, del resto la destra è abituata ad agitare le paure, a speculare sulle insicurezze e quando le insicurezze sono reali allora le fa percepire magari con una sapiente campagna social o di comunicazione televisiva, ma è un terreno molto pericoloso che, ripeto, mina la convivenza civile. Vede, la Meloni ha detto cose molto gravi, ha anche detto che lei è stata lei a ispirare Nordio nel istruire una pratica che poi non poteva istruire perché non c'era nessuna domanda di grazia, che poi è arrivata il giorno successivo da parte della moglie del gioielliere, non poteva superare e bypassare le prerogative del Presidente della Repubblica che ha dovuto, riconvocandolo al Quirinale, ricordargliele, ma vede, la proposta della Lega è una proposta assolutamente elettoralistica. Questa destra, mi faccio una domanda, per quale motivo Salvini, Vannacci, che è un altro gravissimo inquinatore della convivenza civile, per quale motivo non hanno ritenuto mesi fa, un anno fa, settimane fa, di presentare una proposta che allargasse la legittima difesa? Perché evidentemente non hanno ritenuto il momento giusto dal punto di vista mediatico. E quindi c'è una reazione che l'abbiamo vista, ci sono i rave e fa il reato contro i rave, ci sono gli imbrattatori e fa il reato contro gli imbrattatori, c'è la sentenza nei confronti del gioielliere e immediatamente vai due volte in un carcere. Dico a Salvini, le frequenti davvero le carceri? Guardi, io ho fatto da quando sono parlamentare 109 visite in 109 volte nelle carceri italiane. Ci vada nelle carceri a vedere in che condizioni sono, a vedere in che condizioni vivono i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria. Si occupi davvero di carcere, non speculi sulle paure o su temi come questi che veramente, come lo fa lui, assomigliano a una barbarie.
Walter Verini intervistato da Alessandro Principe. Io una conclusione di una giornata così, in una sintesi, non ce l'ho, quindi mi limito a salutarvi. L'appuntamento con Pop Sera è per domani alle 18.35 dopo il giro delle 18.30 e poi ancora dalle 20 alle 20.30. Una buona serata da Luigi Ambrosio, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.